Newsline Sera.
18:48, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controlledo, come detto, ampia pagina politica, perché c'è un terremoto in Fratelli d'Italia Prato dopo la vicenda delle lettere anonime. La procura ipotizza una guerra fratricida nel partito, dato il competitor di Tommaso Cocci per le regionali, Claudio Belgiorno, è indagato per revenge porn. I particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
C'è una svolta clamorosa nell'inchiesta sulle lettere anonime diffuse nei mesi scorsi contro il consigliere comunale di Prato Tommaso Cocci, di Fratelli d'Italia. La procura di Prato ha messo sotto indagine e disposto perquisizioni nei confronti di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di FDI a Prato, e di Andrea Poggianti, vicepresidente di centrodestra nel consiglio comunale di Empoli, già di FDI. I reati contestati sono quelli di revenge porn e diffamazione. Nelle scorse settimane Cocci, avvocato di 34 anni, era stato infatti destinatario di una serie di minacce seguite ad un adescamento da parte di un profilo online che si è poi rivelato falso. Alcune lettere lo minacciavano di ritirarsi dalla corsa per le imminenti elezioni regionali, pena la diffusione di suoi dettagli intimi ed elementi che lo screditavano. Secondo le indagini della procura guidata da Luca Tescaroli, i due indagati avrebbero diffuso le immagini sessualmente esplicite di Cocci e le lettere inviandole a esponenti politici di Prato e Firenze, di FDI e agli organi di informazione. Il tempismo della notizia sugli indagati è della massima rilevanza politica, perché sia la presunta vittima dei reati, Cocci, che uno dei due indagati, Belgiorno, erano pronti a sfidarsi per FDI nel collegio pratese alle elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre prossimi. Le liste vanno consegnate entro venerdì mattina, dunque il riflesso di questa vicenda sarà determinante. Proprio per questo, a Roma, i vertici del partito di governo stanno decidendo sul da farsi. L'ipotesi della procura è che Belgiorno abbia tentato di screditare il suo avversario con la diffusione di quel materiale e con delle minacce indirette. È probabile che questo scenario porti alla sua esclusione dalle liste. Ma anche Cocci non è al sicuro rispetto alla corsa elettorale, dato che gli elementi emersi riguardo la sua appartenenza alla loggia massonica Sagittario di Prato, sono in sonno da giugno, aveva replicato lui, lo mettono sub iudice da parte del suo partito.
E proprio poco fa è arrivata la notizia che Cocci ha deciso di fare un passo indietro. Io sono una persona per bene, faccio un passo indietro. Così, in una dichiarazione ufficiale, l'avvocato 34enne Giacomo Gruppo e Meloniani a Prato è stato appunto oggetto negli ultimi mesi ricatti, lettere minatorie, come sentivamo dal servizio. Poco prima si era espresso il candidato presidente per il centrodestra alla Regione Toscana, vale a dire il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che aveva detto: mentre i responsabili nazionali stanno chiudendo le liste per le regionali, ribadisco la mia posizione netta, credo che i nomi dei candidati debbano essere credibili e inattaccabili da ogni punto di vista. Magistratore che ringrazio farà luce sulla vicenda di Prato, ma politicamente, ha detto Tomasi, ritengo che nessuno debba essere immune dalla questione morale. Non possono esserci eccezioni, ha detto Tomasi, evito entrare in merito del caso per rispetto all'indagine, non cambio idea, in lista non possono esserci indagati né profili che possano minare l'attendibilità del nostro progetto. Ci sono però anche problemi nel campo del centro-sinistra, le candidature, gli esclusi. Oggi peraltro è stata presentata la lista del Partito Democratico a Pistoia, che vede come capolista Bernardica, 27 anni, cresciuto a Pistoia, negli ultimi 5 anni ha rivestito l'incarico di portavoce del presidente della regione Eugenio Giani, accanto a lui volti noti della politica locale: Chiara Cardelli, consigliera di Pievannievole, Riccardo Trallori, ex segretario provinciale PD, e Stefania Nesi, insegnante e consigliera a Pistoia. Completano la squadra anche Valerio Bandini e Rere Bottacci, anche loro con esperienza amministrativa. C'è da rimarcare anche il fatto che nel listino regionale bloccato c'è Simona Querci, ex vice sindaca di Serravalle Pistoiese, che porta in dote una lunga esperienza politica, amministrativa ed anche sindacale. Proprio la vicenda del listino bloccato sta facendo molto discutere. Oggi è intervenuto il senatore Dario Parrini, ex segretario regionale del Partito Democratico, che ha detto: io considero la coerenza in politica un valore irrinunciabile, sarei incoerente se non dicessi che alcune cose le avrei fatte diversamente. Il primo esempio è quello del listino bloccato, e Parrini ha ricordato come in realtà questa era una possibilità prevista dalla legge regionale elettorale 2014, ma il PD aveva scelto di non usarlo, il listino bloccato nel 2015-2020, dice Parrini, non avrebbe dovuto usarlo nemmeno nel 2025. Insomma, inizio di campagna elettorale scoppiettante, vero Marco Bazzichi, Ascari News Finance Today, grazie di essere con noi.
Come no, buonasera Domenico.
Scoppiettante allora, nonostante quello che temevamo, no? Che sembrava abbastanza borifera in realtà.
No, volevo partire proprio da una battuta sul caso che riguarda Fratelli d'Italia, perché raramente io faccio fatica a ricordare una guerra così palese e così senza scrupoli che riguarda esponenti dello stesso partito, perché in genere siamo abituati, no, diciamo, a vedere, no, gli stracci volare magari tra membri diversi, magari anche all'interno della stessa coalizione, però qui è proprio la forza Fratelli d'Italia locale, no, che si sta centrifugando, ma dove? A Prato, e dove appunto ricordiamo che lo stesso Bongiorno non è più consigliere comunale semplicemente perché il consiglio comunale a Prato è sciolto nel caso della Bugetti. Ecco, cioè, era un po' per chiudere il cerchio su questo.
Campagna elettorale, riguarda, come dicevamo, che comunque parte con una serie, no, di polemiche che forse non ci aspettavamo.
Esatto. E per quanto riguarda il PD, ma che dire, ora è difficile da riassumere tutto quello che è successo in questi giorni, per non dire in queste ore. Io direi, andando proprio per sommi capi, c'è un riconsolidamento della fatica comunque della componente Schlein in Toscana, però anche la mossa sul listino sicuramente va letta in quella direzione. C'è un po' di rinnovamento proprio a partire da Bernardica, no, col passo indietro della Fratoni. Interessante secondo me, vedremo nel suo proseguo dove andrà la Barnini, no, la candidatura della Barnini, sì. Però sostanzialmente lo status quo che si dica, insomma, è un po' rimasto quello.
Ci sono dei mal di pancia, però, no, più o meno espliciti anche nel campo del centrosinistra.
E come, scusate, per
no, ci sono dei mal di pancia, però più o
ma
meno espliciti.
Sono per forza, certo, perché il PD da una parte in Toscana è molto forte, è sicuro di vincere le elezioni. Quindi cosa è successo? Anziché ricompattarsi, questa sicurezza di vincere secondo me ha dato adito a una lotta interna, diciamo, per avere i posti, e vediamo un po', mi intristisce molto che se dovessi dire qual è il primo argomento che viene fuori, non è la scuola, non è la sanità, non è l'ambiente, non è il lavoro, ma sono i territori. I territori intesi proprio col bilancino, quindi se noi vediamo le sparate più grosse anche di queste ore riguardano l'esclusione della Valdera, no?
Sì.
Riguardano, e questo per carità anche nel centrodestra sta accadendo questo, però c'è, come dire, il da una parte forte, però è forte nel consenso, ma non sta portando avanti un'idea di politica.
Forse perché come dire, la questione dei posti, soprattutto nel momento in cui diciamo c'è stato un dimagrimento generale, le pubbliche amministrazioni diventa molto più cogente. Ricordiamo che anche il centrosinistra poi dovrà, il PD dovrà fare i conti con gli alleati che avranno delle loro rivendicazioni, quindi non è facile conciliare tutti questi equilibri. Vedremo se poi dopo tra un po' si sbloccherà dal punto di vista dei contenuti. Sempre per rimanere, per tornare, cioè al centrodestra, cosa pensi di questa polemica invece sulla come si dice, vannacizzazione, un neologismo, delle liste del centrodestra e segnatamente della Lega?
Ma sai, allora, centrodestra è molto ma molto diviso, cioè dire che è diviso è un eufemismo. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega si sono sempre odiati, sempre. Partiamo quindi da questo, quindi abbiamo i due alleati che accusano la Lega di vannacizzazione. Dopodiché effettivamente la corte che ha fatto Salvini a Vannacci, il ruolo che ha Vannacci, ricordiamo anche al Parlamento Europeo, segnano una spinta a destra, all'estrema destra della Lega, che è sotto gli occhi di tutti.
Che però si concilia con un volto, diciamo, più moderato, esatto. Scelto dal candidato presidente Tomasi, che sembra un po', come dire, da questo punto di vista quasi messo in disparte, non so come dire.
Sì,
ma,
sì, assolutamente, anche perché c'è sia un problema di lotta di potere, nel senso che questa volta è stata Fratelli d'Italia a imporre Tomasi, l'altra volta fu la Lega a imporre la Ceccardi, ma semplicemente perché ha una percentuale molto più alta. In più, comunque, c'è l'idea sia in Fratelli d'Italia che in Forza Italia che per vincere la Toscana bisogna essere moderati, e per essere moderati da una parte, figurati con questi altri che gli rispondono con Bannacci.
È un po' così, e infatti mi sembra, poi tu sei più esperto di me da questo punto di vista, mi sembra che Tomasi faccia fatica ad emergere.
Tomasi, sì, poverino, sì. Purtroppo, ci ha dato nel segno la nazione.
Poverino in termini politici,
assolutamente politico, nel senso. Io non sfido chiunque a spendere una parola negativa, no, nei confronti di Tomasi, e questo può essere un segno di forza per amministrare Pistoia, però è anche un segno di debolezza, o comunque di a livello regionale, insomma, forse ci voleva una figura più forte, no? Dovevi fare una scommessa più forte per rompere gli schemi. In questo modo qua non si capisce veramente come fai a spostare. Io ricordo che la legge elettorale in Toscana, grosso modo, un voto su due riguarda Firenze e La Piana, dove prima di votare a destra semmai ti voto a sinistra del PD, se il PD non mi va bene, e quindi avresti dovuto fare qualcosa di dirompente, ma la politica dirompente si costruisce negli anni, quindi secondo me adesso il centrodestra non raccoglierà quello che non ha seminato negli ultimi 5 anni.
Marco, grazie di essere stato con noi. Marco Bazzica, Sky News Firenze Today, buona serata e buon lavoro a te.
A voi.
Ciao ciao.
Fabbrica Europa, dal 13 settembre al 12 ottobre a Firenze. Un mese di danza, musica e teatro con i protagonisti più interessanti della scena performativa nazionale e internazionale. Un festival diffuso che attraversa la città, dai luoghi del patrimonio storico ai teatri, dagli spazi urbani alle architetture dimenticate, intrecciando geografie, generazioni e visioni artistiche differenti. Inaugurazione con Romeo Castellucci. Scopri tutto il programma su fabbricaeuropa.net. Prevendite su ticketone.it.
Fino al 15 ottobre l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project, viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
Dal 3 settembre al 5 ottobre il Mandela Forum accoglierà la più grande mostra ad oggi mai presentata su Enrico Berlinguer. A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, che raccolse 4 cortei di 1 milione di persone, Firenze ospiterà i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. È un'iniziativa organizzata dall'associazione Nelson Mandela Forum di Firenze. Ingresso gratuito.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Ancei e Golia.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in 3 giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 invece a causa di un incidente 2 km di coda tra Massa e Carrara in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare, rallentamenti invece tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori code tra Poggibonsi Sud e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Città di Firenze, sono iniziati i lavori di manutenzione al sottopasso di San Bartolo a Cintoia che dureranno circa 20 giorni, previsti restringimenti di carreggiata in prossimità del sottopasso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Veniamo alle questioni che riguardano la sicurezza a Firenze, che saranno sicuramente materia di campagna elettorale anche per quanto riguarda le regionali. Reati in calo a Firenze il primo semestre 2025, tranne che nel quartiere 2, ovvero quello di Campo di Marte, e nella zona della stazione di Santa Maria Novella nel quartiere 1. In particolare poi sono in calo i furti con spaccata in tutti i quartieri della città. Questo è quanto emerso in merito alla situazione della sicurezza pubblica a Firenze, analizzata dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una riunione durante la quale l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, il rappresentante delle forze dell'ordine e la prefetta di Firenze hanno esaminato gli esiti, viene detto, degli articolati dispositivi di controllo del territorio, delle ordinanze adottate dalla prima cittadina e di quelle decise dal prefetto, le cosiddette zone rosse in ottemperanza all'indicazione del Ministero dell'Interno. La riunione naturalmente era presente anche la sindaca di Firenze, Sara Funari. Sentiamo le sue dichiarazioni.
Se noi andiamo a guardare i dati quartiere per quartiere, ma anche i dati specifici, i dati complessivi nella città di Firenze, è la prima volta dopo tanti anni che non c'è un aumento dei reati, ma che c'è una flessione in negativo. E questo è sicuramente un risultato importante. Consapevoli però che ci sono ancora alcune zone, che ci sono ancora alcuni fronti sui quali lavorare. Vi faccio un esempio: in questi dati noi vediamo una diminuzione in tutti i quartieri, tranne che nel quartiere 2. O vediamo all'interno del quartiere 1, alle Cascine, una flessione importante, perché abbiamo fatto un lavoro forte insieme a tutte le forze dell'ordine, col nostro presidio fisso della Polizia Municipale, ma alla stazione invece c'è una situazione che deve essere affrontata in maniera diversa. Io voglio leggere questi dati come una risposta e un risultato arrivato da quello che abbiamo iniziato a fare fin dall'inizio del mio mandato, con un gioco di squadra molto stretto, dove con prefettura, questura, con tutte le forze dell'ordine e con la nostra Polizia Municipale abbiamo lavorato per andare a affrontare, per risolvere i problemi della città, e piano piano si stanno vedendo quelli che sono i risultati. Questo non ci deve far fermare, deve farci continuare ad andare avanti. Noi abbiamo lavorato tantissimo con le ordinanze che stiamo riconfermando per le chiusure anticipate dei minimarket, le ordinanze che sta facendo la prefettura, dall'altra parte con le assunzioni degli agenti di Polizia Municipale, con i presidi sia alto impatto che a piedi nella città. In alcuni alcune zone abbiamo visto che questa mobilitazione che abbiamo messo in campo ha portato i risultati, ma siamo consapevoli che ci sono anche altre zone invece su cui il lavoro grosso deve essere fatto.
Beh, veniamo alle notizie che riguardano invece il maltempo. Anche oggi è stata una giornata particolarmente complicata in Toscana. Altri 50 mm di pioggia sono abbattuti infatti sull'isola d'Elba. Ci sono stati ulteriori allagamenti dopo quelli di ieri. Sono esondati in particolare il fosso della Val Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio. La Protezione Civile ha sottolineato che ci sono stati accumulati fino a 50 mm di pioggia, come detto, sull'Elba, Basso Livornese, nella Lucchesia, fino a 30 nel Pisano, tra i 10 e i 20 mm sulle rimanenti zone nord-occidentali, il resto della costa centrale. Spero che sia finita qua. Ieri abbiamo avuto un pomeriggio disastroso dopo il nubifragio, ha fatto più danni che dello scorso febbraio. Queste le parole del sindaco di Portoferraio in provincia di Livorno, Tiziano Nocentini, dopo il maltempo che da ieri ha colpito duramente l'isola e in particolare il suo capoluogo. È la terza volta in meno di un mese, peraltro, che l'isola d'Elba ha subito allagamenti. Era già accaduto, come vi raccontavamo ieri, il 20 e il 22 agosto e l'Elba peraltro ha ancora vivo in mente il ricordo del violento nubifragio di febbraio scorso. Peraltro il maltempo ha colpito duro anche in provincia di Livorno, anche sulla costa, in particolare nella zona di Castagneto Carducci, dove soprattutto a Marina sono registrati allagamenti. Ci sono stati allagamenti ma non particolari criticità anche sull'isola del Giglio. Non ci sono state criticità rilevanti se non un po' di disagi. E ora parliamo di scuola, perché si è svolto nel pomeriggio un presidio, non lo so se è ancora in corso, ce lo confermerà il nostro ospite Emanuele Rossi, segretario FLC CGL di Firenze. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Buonasera, ci siamo appena usciti, siamo ancora in zona presidio, ma il presidio è terminato.
Ecco, allora, comunque zona presidio, un presidio davanti alla prefettura nell'ambito di un'iniziativa, se non sbaglio, nazionale, per dire cosa, Rossi?
Sì, è l'iniziativa insieme a numerose associazioni della scuola che si occupano di formazione e aggiornamento, per dire che noi vorremmo bloccare l'operazione del ministro Valditara di introdurre nuove indicazioni nazionali nella scuola. Le indicazioni nazionali sarebbero, diciamo, la versione aggiornata dei programmi ministeriali di un tempo. Però è un'operazione molto, che noi consideriamo molto pericolosa, perché vuole ridisegnare obiettivi, finalità, insomma la carta d'identità della scuola democratica, e la vuole piegare a un'idea di società e di scuola autoritaria, gerarchica, in cui il sapere, diciamo, viene trasmesso in modo unilaterale dalla fonte del sapere, che era appunto l'autorità, al vertice di una dimensione appunto piramidale.
Quindi, senza ritornare al famoso motto, com'era? Libro e moschetto.
Sì,
no. Va bene, è un po' uno scherzo. Certamente non siamo a quei livelli, però indubbiamente la preoccupazione c'è. Ma per quello che riguarda i numeri della scuola, che possiamo dire proprio a ridosso, no, dell'inizio?
A ridosso dell'inizio siamo a fare un po' gli ultimi conteggi, perché ogni anno poi vogliamo, insomma, un po' una fotografia che purtroppo però ci porterà a dire innanzitutto che quella che mi avete sentito più volte ripetere, la malattia della scuola, la supplentite, purtroppo si ripropone come davvero una pandemia apparentemente che nessuno riesce a sconfiggere. Anche quest'anno stimiamo che si arriverà, ora ancora stiamo a fare i conti, ma circa un terzo dell'organico, almeno su Firenze, qualcosa più, qualcosa meno, di personale precario a tempo determinato, che in questi giorni ha saputo in quale scuola cominciare, con contratti però che si interrompono. Poi abbiamo l'altro grande problema di un organico ATA insufficiente delle scuole. Con un organico ATA sarebbero i collaboratori scolastici, gli amministrativi, che servono per il funzionamento pratico della scuola, e addirittura le scuole non hanno ancora ricevuto quei lavoratori, ricevuto nel senso non hanno ancora, non sono stati ancora assegnati gli incarichi a quei lavoratori supplenti che sono in attesa di prendere di sottoscrivere un contratto fino a giugno, non sanno ancora in quale scuola andare. Quindi quest'anno abbiamo una grave ritardo su alcuni aspetti, numeri di precariato veramente abnormi, e il problema che si ripropone drammaticamente sul che riguarda gli insegnanti di sostegno. Anche quest'anno, e anche qui saremo più precisi nelle prossime ore, si va verso un'incredibile e assurda situazione per cui più della metà dei docenti di sostegno che lavoreranno nelle nostre scuole è precaria, cioè l'anno prossimo ci sta che cambi scuola. È una cosa incredibile, perché stiamo parlando di quelle colleghe e quei colleghi che hanno una funzione fondamentale nelle classi in cui ci sono bambini e bambini, ragazzi e ragazzi con alcune difficoltà di apprendimento o di altro tipo. Per cui il panorama, diciamo così, istituzionale, di sistema, presenta le tare di sempre. In più oggi siamo a denunciare che c'è un tentativo, diciamo, di colpire a fondo i contenuti della scuola, insomma, che abbiamo provato in questi anni a far vivere. Veramente la preoccupazione è alle stelle.
Grazie a Manuel Rossi, segretario FLCCGL Firenze.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Oh, naturalmente la Libre Moschetto Fascista Perfetto era una battuta, nessuno se l'abbia a male, però era un po' questa suggestione, no? Che veniva da quello che diceva il segretario dell'FCCGL di Firenze. Parlavamo prima del maltempo, della nuova ondata di maltempo che è imperversato questa mattina e soprattutto ieri sulla Toscana. Sapete che la questione della manutenzione dei corsi d'acqua è centrale in queste fasi, no? In questo periodo della storia in cui parliamo di cambiamenti climatici, di precipitazioni più concentrate, più intense. E allora oggi è stato presentato il lavoro di un escavatore anfibio che sta lavorando lungo l'Arno a Firenze, il tratto tra Ponte Vecchia e Ponte alle Grazie, il centro storico, per la manutenzione delle due sponde nei tratti in cui è impossibile operare con i mezzi e la strumentazione tradizionale. L'intervento è stato presentato oggi alla stampa dalla vice sindaca Paola Galgani, dall'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Monia Monni, dal presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno Paolo Masetti, che abbiamo intervistato.
Allora, l'intervento di ripulitura delle sponde, come potete constatare, non è facile intervenire in Arno dalla sponda stessa, quindi abbiamo dovuto noleggiare un mezzo speciale, anche bello da vedere, devo dire affascinante, che è capace di galleggiare in qualche modo dall'acqua, quindi di intervenire e fare questo lavoro di ripulitura, che è anche un lavoro per la sicurezza idraulica, perché nel momento in cui il fiume vive, poi nel tempo sedimenta sui lati delle sponde, ovviamente deposita, e quindi è necessario di tanto in tanto intervenire per ripulire. Proprio grazie ad una grande collaborazione con il Comune di Firenze abbiamo dato la disponibilità, visto che abbiamo questo mezzo in Arno, di intervenire anche sulle file dei ponti, che non sono di nostra competenza, sono di competenza comunale, ma ci sembrava il caso di intervenire e dare una mano al Comune di Firenze proprio per togliere quei depositi che fatalmente accumulano sulle pile, e quindi arriveremo, anche se l'intervento era previsto fino a Ponte alle Grazie, ma anche a Ponte alla Vittoria, per togliere i depositi che sono visibili. Si sta parlando di 2.400 euro al giorno, quindi è un intervento oneroso, quindi una quarantina di migliaia di euro per l'intervento a Firenze, altri 40 saranno necessari per l'intervento sul Bisenzio.
Il futuro dell'ippodromo Le Molina, al centro di sé diverse proposte presentate a Palazzo Vecchio in risposta all'avviso esplorativo lanciato a maggio, se ne occupa oggi la Nazione di Firenze. L'assessore al patrimonio del Comune di Firenze, Dario Danti, dice: abbiamo lavorato intensamente per restituire ai fiorentini un pezzo di città che era stato espropriato e privatizzato, in particolare da Viola Giacalone.
L'obiettivo del Comune è trovare un nuovo gestore per i 900.000 metri quadrati dell'impianto, ma il percorso potrà partire solo dopo la sentenza del TAR sulla decadenza della concessione alla Pegaso SRL di Lorenzo Zeng. Nei giorni scorsi il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società. Se anche nel giudizio di merito vincesse il Comune, l'affidamento potrebbe partire tra fine 2025 e i primi mesi del 2026. Tra le proposte arrivate, la più strutturata sembra quella dell'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che ha in mente di trasferire nel all'ippodromo la propria area direzionale produttiva con circa 200 dipendenti. Il progetto comprende anche la coltivazione di essenze botaniche ed erbe officinali, la creazione di un'area didattica aperta alla città e un restyling delle strade limitrofe. Un'altra ipotesi arriva dall'associazione Firenze Domani, che propone un community hub polifunzionale, residenze universitarie e sportive, un piccolo villaggio turistico e spazi gestiti in collaborazione tra società sportive e associazioni culturali, con un modello tra il pubblico e il privato. Il mondo dello scoutismo guarda invece all'Imulina con il progetto Mulina Youth Center, alloggi, campeggi per l'attendamento, magazzini e una clubhouse al servizio delle associazioni giovanili. Nella stessa direzione si muove la proposta della cooperativa Lama, capofila di 13 organizzazioni fiorentine, che immagina una polisportiva sociale. Altre due idee completano il quadro: una cordata di imprenditori che immagina l'ippodromo come uno spazio tra sport e cultura, e infine l'associazione Filo Rosso, che propone la creazione di una grande fattoria didattica aperta alla città.
Mandiamo le ricette, il sistema ci dice che sono partite, ma non tutte arrivano a destinazione e non c'è modo di verificare, un disagio importante. Così il medico di medicina generale Niccolò Berzi sulle pagine della Nazione relativamente al sistema sanitario elettronico andato in tilt lunedì, lasciando i pazienti senza prescrizioni. Ci dice tutto Sandra Salvato.
Il paziente che attende invano una ricetta bloccata da un bug informatico è apparsa come la dimenticanza del medico di famiglia, ma non è la memoria umana a fare cilecca, quanto un problema nel sistema informatico nazionale che nelle ultime 48 ore ha lasciato molte persone senza prescrizione via mail o sul cellulare. Un disservizio che può avere anche ripercussioni importanti in un percorso terapeutico. Non sono solo gli ambulatori di Firenze ad essere stati tempestati di chiamate e lamentele, è l'Italia intera a scontare il brusco stop, neppure il primo da inizio anno. Il SIS, il sistema informatico socio-sanitario regionale da cui si accede al fascicolo elettronico personale, a certificati, accertamenti, a ricette mediche, è andato in tilt e ha costretto i medici a recuperare le ricette cartacee. Quelli che preferiscono compilarle a mano facendole ritirare all'interessato sono sempre meno, data la progressiva digitalizzazione del settore, ma il tempo reale, favorito dal progresso, deve fare i conti con la macchina che spesso, spiegano i medici di medicina generale, non permette al destinatario di capire dove sia il gap, perché non è accompagnato da un messaggio d'errore, un problema importante che può diventare rischioso per la salute del paziente.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Iniziativa sul territorio toscano promossa in questi giorni a Massarosa con una call culturale lanciata dall'associazione Gaza Palestina Fuori Fuoco, di cui è presidente Giancarlo Albori, che abbiamo intervistato.
Quello che è accaduto in Qatar in questi giorni, di attaccare una delegazione trattante, è qualche cosa, come dire, di terrificante. Oltretutto in Medio Oriente non c'è in ballo soltanto la questione di Gaza e della West Bank, ma c'è una questione larghissima di tutta l'area del Medio Oriente totalmente destabilizzata e dove l'annessione degli spazi da parte di Israele è cosa quotidiana. Noi siamo di fronte ad una tragedia umana, tragedia, come dire, causata dalla guerra che Israele produce, dalla guerra che produce Israele, perché non è una guerra, come dire, fra due stati, è una guerra che Israele produce alla popolazione palestinese, perché questo è il dato pubblico. In questi giorni stiamo, assieme a tanti altri, ovviamente sostenendo Global Sound Flotilla, e lo faremo anche in un'iniziativa dove è coinvolta anche la CGIL Toscana, che dall'11 al 14 di settembre si terrà nella zona di Massarosa e che ha come tema 100 artisti per Gaza. Cioè è stata una chiamata non alle armi, ma alle arti, dove 120 fra scultori, fotografi, artisti di ogni genere ci hanno dato le loro opere.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor sponsor BEC Speakers.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Venerdì 26 settembre il talk con il candidato premio Nobel per la pace Michelangelo Pistoletto e Ruggero Poi. L'incontro tra i due giganti del jazz Enrico Rava e Fred Hirsch. Riccardo Tesi, i Bitoi e il loro progetto immersivo tra musica e natura.
E poi il suonatore di basso. Viaggio lungo le tappe fondamentali della musica italiana insieme a Gianni Maroccolo. Dai CSI ai Litfiba fino ai PGR. Special guest Andrea Chimenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 16 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze. I popoli dei libri. Torna il Balagan e la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate. Per inseguire di nuovo, ostinatamente, le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Domenica 14 settembre, Giornata Europea della Cultura Ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noa. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
Made in Italy Tuscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E la storia di questa sera la dedichiamo al ricordo di Enrico Berlinguer, 50 anni esatti dallo storico comizio del leader del PC alle Cascine con oltre 1 milione di persone, pensate 1 milione di persone il giorno di chiusura della festa nazionale dell'unità. L'evento con ospiti e testimonianze è stato preceduto questa mattina nella diretta di Controradio dal direttamente al Prato del Quercione e fa parte delle iniziative collaterali alla mostra dedicata a Berlinguer in corso fino al 5 ottobre al Mandela Forum di Firenze. Il 10 settembre 75 alle Cascine parlarono Elio Gabugiani, da poco sindaco di Firenze, Michele Ventura, segretario della Federazione di Firenze del Partito Comunista Italiano, e le conclusioni furono appunto di Berlinguer. Fu la più grande manifestazione politica in Toscana. Sentiamo uno stralcio delle interviste di Carabrilli a Michele Ventura, gli assessori della Giunta Gabugiani Anna Bucciarelli, Mauro Sbordoni e Massimo Gramigni, presidente del Mandela Forum.
Guardando questo prato mi suscita ancora emozioni, se vado con la memoria a 50 anni fa, perché qui confluì tutta l'Italia che chiedeva un rinnovamento. Berlinguer interprete di questo rinnovamento. Delegazioni che giunsero da ogni parte, devo dire, categorie di lavoratori, professionisti, intellettuali. Il programma era stato ricchissimo della festa, ma quella giornata, il comizio, con quei cortei che attraversarono la città e che per ore sfilarono sul viale, e lì c'era un palco dove Berlinguer, insieme a molti di noi, assisteva, era un rapporto, perché lui aveva questo, rapporto affettuoso, rapporto partecipazione, c'era questo elemento di commozione poi creava.
Quello fu il primo anno, quando arrivai nel Pratone, con questo 1 milione di persone, era il primo anno che venivo come assessore a sentire il comizio, perché gli anni prima ero sempre a fare la festa dell'unità, con lo stand delle donne o così, ed era il primo anno e venivo qui perché c'era di mezzo anche il fatto che eravamo pieni di occupazioni e venivo a cercare di parlare con i compagni per vedere cosa si doveva fare con le occupazioni, perché io chiedevo prima gli asili nido e ora li dovevo fare, chiedevo prima i servizi sociali e ora li dovevo fare, e però non si sarebbe potuto trovare il terreno giusto per crescere anche come gruppo di governo. Se non avessimo avuto un partito molto vicino,
c'era un contraltare, un'interfaccia, quando si dice il partito, che io quando venni fatto assessore al traffico ebbi, feci un'assemblea con tutti i lavoratori dell'ATAP, il salone di mensa dell'ATAP che poteva contenere un 200 persone così, pieno di quelli che allora si chiamavano ancora tranvieri, gli autisti dell'ATAP, e io gli spiegavo quello che intendevo fare col trasporto pubblico e loro mi rispondevano. Insomma, sentivi che dietro c'era una comunità di lavoratori che ti sosteneva.
La mostra continua, la mostra ha avuto già in 5 giorni 8.000 persone a visitarla. Serve per parlare di Enrico Berlinguer, serve per parlare di quel gruppo dirigente che ha preso l'Italia dal nazifascismo e che ce l'ha portata a questa democrazia. Serve perché racconta un pezzo di storia e che i libri dicano, ma vedere quella mostra dice più di qualche libro.
Noi che veniamo dall'esperienza di quella grande comunità, perché il Partito Comunista Italiano è stata soprattutto una grande comunità politica di solidarietà, di idee, di espressioni. Qualcosa dovrebbe tornare ad essere un punto che tiene assieme.
E questo era lo speciale dedicato appunto a quello che fu il comizio storico di Berlinguer alle Cascine. Siamo in conclusione di Newsline. Parlavamo prima di Gaza, vi segnaliamo che questa sera c'è un presidio in Piazza Santissima Annunziata a partire dalle 20:30, difendi le barche della Global Smooth Flottiglia. Presidio, ripetiamo, Piazza Santissima Annunziata 20:30 a Firenze. Cielo sulla Toscana, domani parzialmente nuvoloso sulle zone nord-occidentali, appenniniche con occasionali piogge, poco nuvoloso altrove. I venti sono moderati occidentali, localmente forti sulla costa centro-settentrionale e i mari molto mossi o temporaneamente agitati a nord dell'Elba. Le temperature minime, lieve calo, le massime invece in aumento. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao.